Salve, buongiorno a tutti, eccoci qui, siamo su Soundwave Radio e siamo nella trasmissione che si chiama Trasformazioni, che racconta le storie del Lazzaretto, dal Lazzaretto e dentro il Lazzaretto. Oggi è un po' un'edizione stravolta perché in realtà insieme a me c'è una persona che è un nostro caro amico, una persona che ci accompagna ormai da tanti anni e che nel Lazzaretto un po' ha fatto il suo nido. Stiamo parlando di Andrea Fulgheri, che oggi è in veste di
co-conduttore.
Bravo, bravo, mi piace molto, perché mi deve dare una mano in realtà, perché oggi parliamo di libri.
Parliamo di libri e non solo, anche di illustrazione, di tutto ciò che comprende il mondo delle parole e il mondo dei disegni.
Che è il delle tuo immagini, mondo, delle immagini, mondo, il tuo sì. mondo è quello delle parole.
Almeno perché... come amore, come passione.
Perché tu sei editor e editore che sì. ho scoperto oggi esserci una leggera differenza, giusto?
Sì, l'editore, per dirlo in soldoni, è quello che caccia i soldi, che alla fine mette in veste, mentre invece l'editor è colui che lavora a stretto contatto con l'autore per migliorare il testo laddove ce ne fosse bisogno.
E parliamo della casa editrice Camena.
Camena Edizioni, esatto, che nasce come divisione dell'Accademia d'Arte di Cagliari, che abbiamo il grande piacere, grazie a Chiara e Morgan, di essere ospiti loro.
Siete, diciamo, parte integrante del Lazzaretto di Cagliari. Dopo questa simpatica, lunghissima premessa, partiamo al vero motivo per cui tu oggi sei qui e per aiutarmi a parlare, a fare una bella chiacchierata anche di senso con due ospiti che sono ospiti graditissimi. Abbiamo Pier Giorgio Puligi e Daniele Serra, che hanno collaborato da poco nella realizzazione di un'opera. Opera d'arte, devo dire, nonostante non abbia avuto modo di leggerla, ma già solo a vedere e a toccarla con mano, devo dire la verità che mi aspetto grandissime cose da quest'opera, vero Andrea?
Assolutamente sì, possiamo dire tranquillamente di essere orgogliosi, perché lo spessore artistico, professionale e soprattutto umano di Pier Giorgio e di Daniele è qualcosa che raramente si trova in questa galassia che è fatta di libri, di fumetti e di altro. Io però lascerei la parola a loro se vogliono presentarsi e dire qualcosa che riguarda il loro mondo.
E infatti io e Andrea siamo molto chiacchieroni, ma adesso ci tacciamo e lasciamo, esatto. Partiamo per una questione, diciamo, di così. Prima le parole, poi le immagini. Lasciamo la palla a Pier Giorgio Puligi, che ha bisogno di pochissime presentazioni, come Daniele Serra, però al quale chiediamo di raccontarsi un pochino, per chi ci ascolta, chi sei, dove vai, da dove vieni.
Intanto grazie per averci qui. Chi sono? È sempre un po' difficile rispondere a questa domanda. Diciamo che sono un appassionato di storia, quindi nasco come un grandissimo lettore. Mio nonno era un collezionista di libri, quindi i miei ricordi da bambino, diciamo quelli fino a dove riesco a spingermi con la memoria, i libri c'erano sempre. E mi ricordo che era difficile a casa di mio nonno individuare il colore delle pareti, da quanti libri tempestavano e costellavano le sue pareti, le sue mura. Quindi c'è stata subito una fascinazione con le storie. Credo che fosse anche a livello, diciamo, psicologico, un modo per creare una sintonia con questa mia figura di nonno, che purtroppo è scomparso quando ero abbastanza piccolo. Quindi in qualche modo i libri sono diventati anche un modo per stare in contatto, per trovare una sintonia con mio nonno. E da lì poi ho scoperto tante cose. Devo dire che per me la grande folgorazione è stata rubare, quando i miei cugini più grandi si facevano il bagno al mare e quindi mi lasciavano, ero solo, rubavo i loro Dylan Dog, perché mi impedivano di leggerli, giustamente. E quindi grazie a Dylan Dog mi sono creato un immaginario. Dylan Dog è un fumetto molto citazionista, molto derivativo di opere artistiche del cinema, è pieno di riferimenti ad altri libri, a opere, fumetti, e quindi quello mi è molto molto servito per avvicinarmi alle storie con più consapevolezza. Grazie a Dylan Dog ho scoperto Stephen King, per esempio, Edgar Allan Poe, ma anche Agatha Christie. E quindi grazie al fumetto poi sono arrivato ai libri e alle storie di letteratura pura. Sapevo sin da bambino che avrei voluto da grande lavorare con i libri e quindi ho studiato affinché questo potesse avvenire. Ho fatto il bibliotecario per un anno, ho lavorato in una libreria, ho lavorato in una casa editrice, poi grazie a questa grande fortuna che ho avuto di essere allievo di Massimo Carlotto, che è il mio maestro, sono entrato anche nel mondo della scrittura a livello, diciamo, più professionale. E da lì ho provato con grande sacrificio a trasformarlo in una professione, e diciamo che dal 2017-2018 vivo di scrittura, che in Italia è un grande traguardo, quindi dopo tanta gavetta, dopo tanti sacrifici, dopo tanta fame, sono riuscito a trasformare, diciamo, un sogno in un mestiere. E il sogno in questi ultimi mesi si è trasformato ulteriormente in realtà, perché collaborare con Daniele è stato un dono, un altro sogno che si realizzava. Abbiamo trovato subito sintonia, io lo stimavo tantissimo come artista, non avrei mai in realtà osato immaginare un giorno di poter lavorare con lui, ma grazie a Stefano ed Andrea, che hanno trovato questo modo di metterci in contatto, questo è avvenuto. È stato, credimi, incredibile vedere le proprie parole essere trasformate in immagini. Credo che sia simile a un compositore che compone la musica e quindi scrive gli spartiti e poi sente quegli spartiti prendere vita dalle dita, dagli strumenti. Sì, degli strumentisti dell'orchestra. Per me è stato, credimi, la stessa roba, cioè vedere poi il tuo lavoro, diciamo, di immaginazione, di cesello sulle parole, essere trasformato in immagine, prendere vita in un'altra forma. È stato un'emozione incredibile.
Bellissimo, immagino che deve essere una cosa proprio spettacolare vedere le parole che diventano immagini. E qui veniamo al talento enorme di Daniele Serra, che noi conosciamo da...
Che poi, visto che, perdonami, ha citato Dylan Dog, Daniele è stato anche uno dei disegnatori di Dylan Dog.
Buonasera, buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto ringrazio Pier Giorgio per le bellissime parole che ha speso per me.
Sono super meritato.
Lui è sempre gentilissimo, ma la verità è che in questo caso specifico la storia che ha scritto è veramente bellissima, quindi poterla illustrare è stato un bellissimo regalo per me, perché insomma la cosa che può chiedere un illustratore, la cosa più bella che può chiedere un illustratore, è avere una bella storia da disegnare, e Pier Giorgio mi ha dato questa grandissima possibilità. Quindi io ricordo ancora il giorno che Andrea e Stefano della Camena mi hanno detto: ma ti andrebbe di illustrare un libro scritto da Pier Giorgio Puligi? E io naturalmente mi sono fiondato in questa avventura, perché pensavo fosse veramente un'occasione stupenda per lavorare con un grandissimo scrittore, ecco. Quindi è con gioia che non vediamo l'ora che venga domani, che il giorno della presentazione, dell'uscita del libro. Io lavoro, come avrete capito, con le immagini, sono illustratore ormai diciamo una quindicina d'anni a livello professionale, proprio nel senso che vivo di questo. Sono autodidatta, quindi non ho fatto scuole. Ho fatto un percorso molto lungo, impegnativo, gradino per gradino, non ho fatto grossi balzi, ma ho iniziato pubblicando con la più piccola casa editrice esistente al mondo, poi una un pochettino più grande, fino a che non sono arrivato magari a traguardi che mi hanno veramente riempito di gioia, tra cui, vabbè, le collaborazioni con Stephen King, con Clive Barker, con Lansdale, poter poi appunto disegnare Dylan Dog, e adesso sto invece ultimando una storia di Hellboy, insomma, tante cose belle che mi porto nel cuore, ecco. Però questa è un'altra cosa che mi porto nel cuore, questa l'estate delle comete azzurre, che non vedo l'ora veramente, adesso sto ribollendo per aspettando domani
il debutto in società. Siamo registrati, ma domani è il 7 di ottobre, quindi
ci sarà la presentazione di questa meraviglia.
La presentazione e sarà disponibile in tutte le librerie, in tutti gli store online, ovunque.
Posso fare io una domanda a Daniele, perché ha lanciato un assist che ha una curiosità incredibile. Tu hai detto sei diventato, diciamo, illustratore, no? Ma secondo te si diventa illustratore o ci si nasce in qualche modo?
Questa è una bella domanda, perché allora, innanzitutto, io sono sia illustratore che fumettista, che sono due cose molto diverse.
Certo.
E io mi sento principalmente illustratore, un illustratore prestato al fumetto. Quindi io nasco come illustratore e penso che vedo le cose da illustratore. Quindi meno dallo storytelling, ma più l'immagine one shot, cioè univoca e
statica,
in qualche modo, che racconta tutto. Io penso che un po' si nasca, nel senso che è una cosa un po' che devi avere dentro, però c'è tanto lavoro dietro, per riuscire ad arrivare magari a uno stile, a un modo di dire le cose attraverso il tuo segno che possa in qualche modo rimanere, perché poi la cosa bella penso sia sempre la risonanza che rimane nei lavori, sia nella scrittura penso che nell'arte, quando ti rimane qualcosa dentro che risuona, ecco, anche dopo che hai finito di leggere o di vedere l'immagine stessa.
Possiamo anche dire che una cosa che rimane dalle vostre parole è il tanto studio. Entrambi siete autodidatti, tu che hai avuto come mentore Carlotto, che è una grande cosa, tuttavia anche quando hai deciso di vivere di scrittura, perché è una scelta ponderata, non hai mai smesso di studiare, di recuperare sempre più informazioni, lavorare sempre di più sulle parole, come Daniele.
Beh, credo che le parole di Daniele un po' mi rincuorano su una mia consapevolezza, perlomeno su una mia teoria. Io credo che l'arte in generale, quindi a prescindere dalle singole arti, ma l'arte in generale, sia sempre un'opera di restituzione, nel senso che tu incameri tanta vita, ma incameri anche tanta arte, nel suo caso magari le opere grafiche, i quadri, i fumetti, i film, sicuramente, quindi tutto ciò che è legato alle immagini, e a un certo punto arrivi a un punto di saturazione, ma bello, nel senso che devi restituirle, devi lasciarle andare, e le restituisci rielaborandole attraverso quello che è il tuo filtro personale. Infatti una cosa che lui ha detto, che vorrei sottolineare, lui ha detto: io sono partito dal basso, no? Sono stato
carino,
costante, e piano piano sono cresciuto. Però lui è cresciuto senza perdere mai se stesso, nel senso è sempre stato coerente con le sue scelte, non è che ha fatto dei compromessi, e quella è la cosa bella.
Se posso dire una cosa che vi accomuna questa, perché entrambi siete cresciuti in maniera progressiva, eppure tu hai mantenuto la tua voce, io ti leggo dalla prima ora, pur cambiando generi, pur cambiando casa editrice, la tua voce è facilmente riconoscibile, come di Daniele, sia
assolutamente.
Faccio il lavoro in bianco e nero per Luca Crovi, il reverendo Gebedia di John Lasley, per il Dylan Dog pittorico.
Quello penso che aiuti molto alla fine, nel senso che riuscire a rimanere se stesso, a parte che mantieni una strada e una meta sempre ben presente nella tua testa, e questo magari è importante quando vuoi farlo come professione, ecco, perché ricordiamoci sempre che il talento conta, però poi quando tu vuoi fare una cosa a livello professionale, vuoi renderla professione, entrano in gioco tantissime altre cose. Cioè io vedo che per esempio Pier Giorgio, oltre al suo talento naturale, lui lavora tantissimo, cioè è sempre lì che comunque vuole migliorare, vuole crescere, vuole capire come muoversi, tutto quanto. E questo è fondamentale per farlo diventare una passione, una professione.
E qui ritorniamo nella trasformazione, giusto Chiara?
Assolutamente.
Che è il tema del podcast?
Assolutamente, perché infatti intanto io, vabbè, li ascoltavo ovviamente rapita dai racconti, ma perché credo che sia assolutamente sempre necessario che le persone che hanno raggiunto nella vita un obiettivo, che è quello di, che è fenomenale, di coniugare il proprio talento con il lavoro, quindi alzarsi tutte le mattine ed essere felici di quello che si fa tra le mille difficoltà. Immagino, insomma, come tutti gli esseri umani abbiate attraversato, insomma, i vostri bei momenti bui. Ma il messaggio che passa è il duro lavoro, che esatto, comunque è sempre quello che fa la differenza, perché uno
è l'unico
crede...
segreto, sì. Alla fine molti sono provano a pensare che ci possano essere delle scorciatoie, no? Dei modi più veloci per arrivare, però in realtà io tutti gli artisti che conosco, che si sono affermati, che stanno ancora, che sono operativi, diciamo, sul mercato, beh, è solo duro lavoro. Il talento conta, ma c'è un detto che dice il duro lavoro batte sempre il talento quando il talento non lavora duro. E alla fine è quello l'unico segreto, perché tutti abbiamo in realtà delle ambizioni, a tutti piacerebbe essere una rockstar, un regista, un attore, però poi materialmente lo devi fare, devi capire che dietro, ecco, quella professione c'è sempre un grande sacrificio, un grande amore innanzitutto. E, devi avere rispetto per l'arte, se parliamo di arte, e devi avere rispetto anche proprio della tua etica, come professionista, come lavoratore.
E anche il pregresso in qualche modo, in qualche maniera, cioè tu hai preso, hai subito molto,
certo,
da quello che era la biblioteca di tuo nonno, sì, affascinante,
certo,
questa cosa che non si riusciva, bellissimo, a vedere, il colore dei muri. E tra l'altro so che tu hai una passione particolare, non so se l'hai maturata lì, se vuoi dirla o se mi toglierei il saluto dopo.
Una passione, no, continua.
Per un libro in particolare, di collezioni,
certo, sì,
tante,
sì, sì, io
tante,
sono...
tante edizioni.
Io sono, ognuno di noi ha la propria, come posso dire, la propria ossessione, no? E la mia ossessione negli anni è diventata collezionare tutte le edizioni italiane del Conte di Montecristo, che è uno dei miei libri, insomma, del cuore. E quindi sono uno di quei pazzi che va alla ricerca nei mercatini, nei negozi di libri usati o addirittura agli antiquari. Quindi ne ho un bel po'. Quelle più belle a Daniele piacerebbero, perché sono quelle per ragazzi,
sì,
che all'epoca, negli anni 30, 40, avevano delle illustrazioni straordinarie. E quindi quando trovo quelle, devo dire che mi danno tanta soddisfazione.
Bellissimo. Guarda, quando sento personaggi come Pier Giorgio e come Daniele, mi viene sempre in mente Pollock, che tutti dicevano, si butta due gocce lì, capito? E invece dietro c'erano sacrificio, c'era anche, voglio dire, l'essere stato rifiutato dalle accademie perché incapace di disegnare. Quindi lui ha unito la sua voglia di esprimersi con un talento che era quello di individuare questa nuova formula per raccontare l'arte, e quindi ogni volta io penso a lui, perché è stato veramente un personaggio che ha ottenuto tantissimo successo, però con una fatica di vivere, con una fatica di creare, di essere anche accettato, enorme, e quindi penso, guarda, è vero, il duro lavoro fa proprio la differenza.
Invece tu, Daniele, hai delle collezioni che...
Vabbè, io ti blocco subito perché colleziono tantissimi film, ecco. Io ho un amore per i B-movie, soprattutto horror.
Wow.
Quindi quello sono molto patito.
Ma una VHS, bella... DVD?
DVD, Blu-ray, diciamo che ormai VHS li ho messi un po' da parte, però una bella collezione, ecco, quello di roba che magari non si trova facilmente, quindi mi diverto a...
Non hai antifurto a casa, giusto?
No, non è possibile.
Quindi sì.
C'è qualche pezzo, perdonami.
No, vai,
che
vai.
Guarda,
da poco mi hanno...
Che dici, Capri, questo...
Vabbè, a parte che ho avuto la fortuna di fare lo slipcase di Cabal, di Clive Barker, quindi per me quello è il pezzo più raro che ho, perché quello me lo tengo veramente con tanto affetto, perché insomma... quello ci tengo tanto. Però un'altra cosa di cui vado molto fiero è un'edizione speciale dell'Aldilà di Lucio Fulci. Bellissima edizione con vinile della colonna sonora, insomma, bella veramente, sono molto fiero.
Evviva i collezionisti.
Tra l'altro lui ha anche un rapporto, ne stiamo parlando prima, particolare col cinema.
E infatti, perché Andrea mi ha spoilerato stamattina parlando di questa, di cosa avremmo potuto, come avremmo potuto parlare con voi, mi ha spoilerato che tra te e Samuel L. Jackson c'è una specie di rapporto indiretto.
Diciamo che Samuel L. Jackson in un film ha guardato un mio disegno, ecco. No, perché ho avuto la fortuna di lavorare al set dressing, cioè i miei disegni sono finiti nella scenografia di un film che si chiama The Cell, tratto da un romanzo di Stephen King. Gli attori principali erano Samuel L. Jackson e John Cusack, quindi ho avuto questa bellissima cosa di andare al cinema e vedere i miei disegni insieme a questi attori, insomma. Bello, bella esperienza.
Io al massimo trovo zio Mariano al cinema.
Ognuno il suo.
Ognuno non il suo.
Si può. Invece, Pier Giorgio, per entrare proprio nelle trasformazioni, nelle storie dal Lazzaretto, io so che tu hai scritto un libro ambientato a Sant'Elia.
Sì.
Ora, quindi questa cosa un po' a noi interessa, particolarmente certo. Per questioni decore, come si dice. Vorrei chiederti un po' il tuo rapporto con questo quartiere, ma perché? Noi raccontiamo le storie del Lazzaretto, che è stato il nucleo del quartiere, e le raccontiamo sempre cercando di portare positività, di far vedere la comunità, le memorie, la vita, gli uomini e le donne che vivono all'interno di questo quartiere, non sempre solo dal solito punto di vista un po' bieco, un po' così riduttivo, ecco, quantomeno. Quindi ci piace l'idea che tu, immagino, per scrivere un libro su Sant'Elia un pochino abbia dovuto entrare nel cuore.
Assolutamente, poi l'idea era, l'ambizione era la stessa vostra, in realtà aprire una, gettare una luce, sì, raccontare in qualche modo l'anima oscura del quartiere, ma intanto capire perché. Quindi da dove nasce la nomea? E nasce proprio dal Lazzaretto, quello ante litteram. Quindi originariamente questa era una zona, appunto, oggi la direbbero di triage. E questo ha, diciamo che all'aristocrazia cagliaritana, quindi ai nobili che stavano dentro il castello, non è che piacesse più di tanto. Originariamente era una zona paludosa, era considerata una zona malarica. Quindi se poi metti anche il Lazzaretto, quindi che accoglie le persone che arrivano dal mare, potenzialmente con delle malattie, si crea subito una nomea. Poi ci sono stati tutta una serie di pregiudizi, per esempio sui fantasmi che si trovavano nelle grotte del Colle Sant'Elia e così via. Quindi nel romanzo, che è un romanzo contemporaneo, cerco anche di raccontare il perché si è arrivati a questa nomea, anche le lotte sociali per la casa, in qualche modo anche la lotta tra il nucleo originario di pescatori e quindi il nucleo che poi è finito nel borgo antico di Sant'Elia, contrapposto invece alle nuove case, ai cosiddetti palazzoni. Però l'idea era quella di raccontare anche la parte più luminosa. Infatti Stella, il romanzo si intitola Stella di Mare. Stella è la protagonista, Maristella Koga, che ahimè è anche la vittima, però rappresentava in qualche modo anche un grido d'allarme, cioè questo quartiere può e deve essere salvato soprattutto investendo sui giovani, investendo in cultura, investendo nella realizzazione, ecco, dei loro sogni in primis. Poi chiaramente c'è tutta una situazione di welfare che va tutelata, però ricordiamoci anche che è un quartiere molto particolare rispetto ad altri quartieri popolari italiani, e nasce, diciamo, la parte nuova di Sant'Elia con quei decreti legge con cui si sono creati i blocchi di quartieri più popolari in Italia, quindi il quartiere Zen a Palermo, le Vele di Scampia, alcuni quartieri della periferia milanese, quindi Cinisello Balsamo, La Barona e così via. Però la differenza di Sant'Elia è che si trovano probabilmente nel luogo più bello di Cagliari, cioè sei davanti al mare, è una delle location più straordinarie possibili. Ecco, secondo me per la riqualificazione del quartiere, tanto è già stato fatto, ma molto altro andrebbe ancora fatto, è investire proprio sulla bellezza, sull'idea di bellezza, come Metamorfosi, è la cosa più giusta, più innovativa. Quel romanzo è arrivato anche in altri paesi, adesso è stato pubblicato quest'anno in Francia. Si è creato anche un bel dibattito, perché loro hanno le banlieue, quindi un po' si sono riconosciuti in questo aspetto qui, ma non si aspettavano che un quartiere popolare potesse essere sito in un luogo così bello, così magico e così ipnotico. Nel libro peraltro si parla anche del lazzaretto vostro,
ecco qua,
come sinonimo appunto di metamorfosi, per l'appunto di cultura, di condivisione di cultura. Quindi è un tema che mi era molto molto caro, e per quello che ho deciso di scrivere quel romanzo.
E tra l'altro, se posso, Chiara, perdonami, vai, in una presentazione avevi parlato anche che per documentarti sullo slang un po' più vicino, essendo mm-hmm. tu ormai diviso tra i due mondi, Milano sì. e Cagliari, ti sei per un lungo
sì,
periodo
certo.
approcciato allora, nelle bancarelle,
assolutamente,
nei
quando tu aneddoto. Quando tu vuoi conoscere e riappropriarti un po' dalla lingua del territorio, o vai al mercato civico o vai in chiesa, in parrocchia. Io sono andato in tutti e due i luoghi. E lì senti delle robe allucinanti. Tipo, io ho inserito una cosa bellissima che ho trovato lì, che io, credimi, mai in mille anni, provando a inventarmi questa roba, ci sarei arrivato. Era bellissima. Queste due bancarelle di pesce, due commercianti stavano parlando tra di loro da un banco all'altro, e stavano parlando del sugo che la moglie di uno aveva fatto la sera prima. Insomma, questo lo stava lodando, e quindi quello non ci credeva, diceva: ma era davvero così buono? E quello in sardo, scusatemi, io non sono bravissimo in sardo, o meglio, nella variante di Sant'Elia del cagliaritano, gli ha detto: buono, ma se scherzendi, c'è poco grava una scarpetta che paremmo Maradona. Che è una roba, cioè, ha unito la similitudine, la metafora calcistica e l'allegoria, cioè, una roba impressionante. Questa. E queste cose, queste chicche le puoi trovare solo se vai sul territorio e hai le orecchie aperte per captarle.
Assolutamente, anche perché le persone che vivono questo quartiere sono persone veraci, sono persone genuine,
certo.
E sono persone che danno l'anima senza filtri, ed è meraviglioso,
assolutamente,
sia in positivo che in negativo, ma è proprio, le vedi, sono trasparenti, hanno quella capacità di approcciarsi a chiunque con la stessa semplicità mm-hmm. e genuinità, ed è uno dei punti forti,
anche
secondo me.
Anche un senso dell'umorismo molto molto originale.
Soprannomi e battute sono veramente,
beh, io mi ricordo
la capacità che hanno.
Io mi ricordo la un graffito, insomma, una scritta sull'autobus che da Cagliari porta a Sant'Elia, bellissima, credo che sia diventata storica, e diceva: Sant'Elia, Sabida e Sallegria. Che però per certi versi è vero, è proprio così, perché poi io, parte della mia famiglia vive a Sant'Elia, vive in quello che è considerato il Borgo Vecchio, e sono persone, come giustamente dicevi tu, così estremamente senza filtri, quindi riescono a sorridere anche delle cose più negative, e quella è veramente una lezione di vita.
Sì, assolutamente. Io, ragazzi, vi direi che intanto volevo fare questa battuta, la faccio perché ce l'ho proprio, me la sento che la voglio fare, che in realtà, per chi ci ascolta e che magari, voglio dire, non tutti sappiamo esattamente di che cosa stiamo parlando, perché ovviamente diamo per scontato che, e speriamo che ci ascolti un pubblico molto variegato, ma stiamo parlando di uno scrittore di noir mm-hmm. e un illustratore che ha come vena il gotico, quindi volevo dirvi, vi unisce un filo nero, è bellissimo, nel senso che vi siete trovati, è sì. meravigliosa l'idea, insomma, il noir. Poi Andrea mi stava dicendo che il tuo percorso, Pier Giorgio, da noir con varie sfumature,
sì.
che lui mi ha spiegato,
mm-hmm.
perché io sono un po', diciamo, arrivo terra su queste cose,
è
ma
uno
diciamo
scrittore poliedrico, perché hai alternato negli anni dal noir puro a thriller, comunque mm-hmm. che mantengono delle venature noir, al romanzo per ragazzi,
sì.
anche alla Cozy Crime mm-hmm. con la libreria dei Gatti
certo.
Neri, che adesso è diventato mm-hmm. un ditico penso prossimamente sì, una sì, trilogia.
Sì. No, mi piace creare questi mélange, esplorare anche territori, tra virgolette, che non conosco così bene.
E mischiarli anche.
Miscelarli. Ma in questa opera che abbiamo fatto insieme con Daniele, in realtà è un racconto, diciamo, gotico, racconto di formazione, c'è dell'horror dentro, c'è del sovrannaturale. Credo che Stefano... Ubino, che è il socio di Andrea, ha trovato proprio la descrizione perfetta. Lui dice che Daniele è un esponente del gotico romantico, e effettivamente quell'accezione lì si attaglia molto bene a quest'opera, perché miscela in qualche modo gli elementi gotici, quindi il mistero, il sovrannaturale, il mondo delle ombre, anche inteso come spiritualità, e al contempo però c'è una linea romantica, nel senso c'è una sensibilità, ci sono gli affetti, c'è l'amicizia, un racconto che parla di amicizia, è un racconto che parla di malattia mentale, di metamorfosi, quindi del passaggio della soglia tra l'infanzia o la preadolescenza e non l'adolescenza, ma direttamente l'età adulta, perché è il trauma. E sono delle tematiche che poi l'ho capito dopo, che sono molto comuni a me e a Daniele per i percorsi che abbiamo fatto anche come lettori, come appassionati di storie. Quindi in realtà quello ci ha molto agevolato, secondo me. Io conoscevo bene anche il suo tratto, e quindi ho deciso di dargli completa libertà, e questo gli ha permesso di entrare nella storia con tutti i suoi riferimenti, che erano molto simili ai miei. Quindi è come se avessimo fatto davvero una camminata insieme in quei territori che sono quelli di John Lansdale quando racconta l'adolescenza, quelli di Stephen King che ci accomunano, un po' di Dario Argento nell'attenzione anche per i dettagli. Cioè, ci sono per esempio delle sue tavole sugli insetti, no? Che là me l'hanno ricordato molto. Quindi ci sono tutta una serie di omaggi ad artisti per noi importanti che hanno creato subito una sintonia.
Bellissimo. E tu, Daniele, hai messo qualche... Oh, perdonami.
No, vai.
Hai messo qualche dettaglio di qualche tuo...
Easter egg.
Esatto.
Allora, qualcosina c'è, perché penso che sia divertente, in qualche modo, e anche interessante magari mettere qualche firma da qualche parte quando si lavora. Nello specifico, visto che comunque si parla anche molto di musica in questo,
tantissimo.
In questo libro, avevo la possibilità di fare un'illustrazione dove c'è il protagonista nella sua camera, e quindi potevo mettere dei poster nel muro. E quindi ho scelto un poster di un vinile a cui sono molto affezionato, che sono un gruppo che si chiama Bauhaus, che è un gruppo goth, dark, degli anni 80 principalmente, che penso ci potesse stare bene. Ecco, quindi è stato molto... penso sia, ripeto, divertente e anche interessante vedere quando l'artista o comunque chi lavora mette un po' di sé nel lavoro. Ecco. Però, ripeto, per il resto è venuto tutto in maniera molto naturale. La cosa bella di questo progetto è stato quello, che alla fine abbiamo parlato pochissimo io e Pier Giorgio. È bastato veramente leggere il lavoro, mettersi all'opera, e tutto è venuto in maniera molto naturale. Buona la prima praticamente sempre.
Quindi mi si è bruciata la domanda su: ma avete avuto conflitti no, lavorando insieme?
No, è stato un onore, credimi, per me.
Per me ugualmente.
Cioè, c'era proprio la stima reciproca, no? Quindi la voglia anche di fare qualcosa di diverso rispetto al consueto, per me di sicuro. E quindi è stato molto, molto naturale, molto spontaneo.
E penso che nei lavori di questo tipo, quando si mettono insieme più persone in team, sia molto importante la fiducia e il rispetto per l'altro, perché altrimenti uno tende magari a...
Certo, a dirti come sì. Cioè, se io gli avessi detto: guarda, io questa cosa la devi scrivere assolutamente così, eccetera, disegnare con queste tinte, No, quello è violentare l'immaginazione dell'illustratore.
Poi diventa tutto più costruito, più...
La voce, sì, e poi diventa molto freddo, secondo me. Cioè, a me capita di vedere delle opere dove capisci che il committente ci ha messo molto la mano, sì. No? Quindi l'artista era totalmente imbrigliato, non riusciva a esprimersi o esprimersi al meglio. Qua no, nel senso, loro ci hanno dato molta libertà.
Sì, assolutamente, non bisogna ricordare questo, che Camena ci ha lasciato veramente... Bocca.
Beh, con due professionisti come voi, il minimo.
Che cosa gli dici?
Però sai, non è sempre così. Poi io vengo comunque da un'editoria molto industriale dove soprattutto i grandi marchi, insomma i grandi case editrici vogliono sapere cosa stai scrivendo, vogliono anche magari in maniera subliminale, però cercano di instradarti, di darti dei consigli. Qua no, devo proprio darne atto. Ed è una roba che funziona, quando gli artisti poi hanno libertà si muovono meglio, a mio avviso, nel senso tutto diventa più fortunato, laddove la fortuna è creata in qualche modo proprio dalla libertà dell'artista di muoversi.
Diciamo che questo è stato un po' il nostro parco giochi, dai.
Sì, sì, sì.
Vi siete divertiti.
Ci siamo divertiti, ripeto, anche perché era giocare su un immaginario comune. Quando io ho visto questa cosa, la racconto e la racconterò sempre. Quando ho visto la casa del ragazzo, Michele Rivalta, questo è il nome del personaggio principale, disegnata da Daniele, io non avevo dato alcuna indicazione sulla casa, cioè proprio forse veramente tre parole. Ho visto la sua illustrazione e ho detto no, è impossibile. Cioè è venuto dentro la mia testa, ha dato una sbirciatina, perché era esattamente come io l'avevo immaginata. E quello credo che sia, al di là del talento, anche di leggere tra le righe, ma proprio l'avere un percorso comune di riferimenti culturali.
E anche una certa sensibilità,
sì,
che ti permette di empatizzare, come un diapason, andate a vibrare quasi con la stessa frequenza.
Sì, wow, vuoi un applauso?
vabbè, ci sa fare con le parole, ci sa fare. Io... adesso Daniele sta svenendo.
C'è da dire che nella mia testa suonava meglio, non avendo preparato.
Qua ci voleva il commerciante del mercatino di Sant'Elia.
Questo rimarrà agli atti per tutta la tua vita e Daniele lo riascolterà in loop finché...
quando sarà triste.
Esatto. Allora, su questa nota allegra di Andrea, devo dire che purtroppo il tempo è volato, o meglio, per fortuna è volato, ma purtroppo siamo arrivati alla fine, quindi io, per ovvi motivi anche di liberazione
degli ostaggi.
Di Pier Giorgio, degli ostaggi di Daniele e di Andrea, inizio i ringraziamenti. Mm-hmm. Ringrazio per Giorgio Puligi per l'essere stato qui con noi.
Grazie
per
i
libri che scrive, per le emozioni che regala a tutti i lettori e grazie.
Insomma, no, è un piacere, grazie di cuore a voi.
Anche per esserti prestato al racconto. Daniele, che dirti? Ti ringrazio perché noi ci incrociamo spessissimo, ma oggi in una veste un pochettino più così dialogativa, finalmente abbiamo scoperto, infatti, qualcosa di più su di te.
È stato bello.
Grazie per il tuo talento enorme e anche, lo aggiungo, ma perché ci tengo molto, hai fatto la copertina del libro di Giacomo Pisano ed
sì,
è meravigliosa. Salutiamo anche Giacomo.
Salutiamolo.
Sempre della casa editrice, sì, Camena. Andrea Fulgheri, grazie per avermi accompagnato e per avermi istruito.
Grazie a te, Chiara, per la fiducia per l'opportunità.
Certo, e tu per avermi istruito mettendomi nelle condizioni di poter parlare con due mostri sacri così. Niente, ci diamo appuntamento noi a un'altra puntata di Trasformazioni. Ringrazio Alessio Lonero che ci ha seguito tra uno switch,
Alessio,
e l'altro delle telecamere oggi. Grazie mille, in bocca al lupo per
grazie
tutto.
Grazie,
tanti libri e tante illustrazioni a venire.
Ci proviamo.
Grazie,
grazie a voi.
Grazie, ciao a tutti. Ciao a tutti.